Fratelli, questa sera, nella serie che riguarda Geremia e che riprenderemo, vogliamo leggere non dal libro di Geremia immediatamente, poi leggeremo vari passi dal libro di Geremia, ma leggeremo dal secondo libro delle Cronache, dal capitolo 36. Secondo libro delle Cronache, capitolo 36. Dopo la nostra pausa estiva riprendiamo questa serie di predicazioni sulla vita e il ministero del profeta Geremia voglio parlarvi questa sera del modo in cui Geremia confronta o confrontò i potenti del suo tempo. Secondo Cronache 36. Allora il popolo del paese prese Joacaz. Questo accade alla morte del re Giosia. Il re Giosia era andato in battaglia contro il faraone Neco, contro l'Egitto, era stato ucciso e alla sua morte leggiamo che il popolo del paese prese Joacaz, figlio di Giosia, e lo fece re a Gerusalemme al posto di suo padre. Joacaz aveva 23 anni quando cominciò a regnare e regnò 3 mesi a Gerusalemme. Il re d'Egitto lo depose a Gerusalemme e gravò il paese di un tributo di 100 talenti d'argento e di un talento d'oro. Il re d'Egitto fece re sopra Giuda e sopra Gerusalemme Eliakim, fratello di Joacaz, che egli cambiò il nome in Joiachim. Neco prese Joacaz, fratello di lui, e lo condusse in Egitto. Joiachim aveva 25 anni quando cominciò a regnare, regnò 11 anni a Gerusalemme e fece ciò che è male agli occhi del Signore, il suo Dio. Nabucodonosor, re di Babilonia, salì contro di lui e lo legò con doppie catene di bronzo per condurlo a Babilonia. Nabucodonosor portò pure a Babilonia parte degli utensili della casa del Signore e li mise nel suo palazzo a Babilonia. Il rimanente delle azioni di Joiachim, le abominazioni che commise e tutto quello di cui si rese colpevole sono cose scritte nel libro dei re di Israele e di Giuda. E Joiachim, suo figlio, regnò al suo posto. Joiachin aveva 8 anni quando cominciò a regnare, regnò 3 mesi e 10 giorni a Gerusalemme e fece ciò che è male agli occhi del Signore. L'anno seguente il re Nabucodonosor mandò a prenderlo, lo fece condurre a Babilonia con gli utensili preziosi della casa del Signore e fece re di Giuda e di Gerusalemme Sedechia, fratello di Joiachin. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare, regnò a Gerusalemme 11 anni, egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, suo Dio. E non si umiliò davanti al profeta Geremia che gli parlava da parte del Signore. Egli si ribellò pure a Nabucodonosor che lo aveva fatto giurare nel nome di Dio e irrigidì il collo e il suo cuore rifiutando di convertirsi al Signore, Dio di Israele. Tutti i capi dei sacerdoti e il popolo moltiplicarono anch'essi le loro infedeltà, seguendo tutte le abominazioni delle nazioni. Contaminarono la casa del Signore che egli aveva santificata a Gerusalemme. E il Signore, Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua casa. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Allora egli fece salire contro di essi il re dei Caldei, che uccise di spada i loro giovani nella casa del loro santuario e non risparmiò giovane né fanciulla né anziano né vecchio. Il Signore gli diede nelle mani ogni cosa. Nabucodonosor portò a Babilonia tutti gli utensili della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa del Signore e i tesori del re e dei suoi capi. I Caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti preziosi. Nabucodonosor deportò a Babilonia quanti erano scampati alla spada ed essi furono assoggettati a lui e ai suoi figli fino all'avvento del regno di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati. Difatti esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni. Questo è il resoconto della storia di questi ultimi quattro re, o cinque, diciamo, che abbiamo visto qual è questo tragico ritornello e la valutazione che la parola di Dio dà intorno alla loro vita e al loro comportamento. Egli fece ciò che è male dinanzi agli occhi del Signore. Se vi ricorderete, quando ho iniziato a predicare su Geremia, già all'inizio ho dato un accenno alla situazione politica, culturale, diciamo, del tempo di Geremia, del tempo del profeta. Lasciate che, sebbene l'abbiamo letta, anche brevemente ricapitoli questa, la storia del regno e del tempo in cui Geremia visse, facendo una brevissima sintesi storica del tempo di Geremia. Vi ricorderete, Geremia visse tra la fine del VII e l'inizio del VI secolo avanti Cristo, e a quel tempo all'esterno del piccolo regno di Giuda, dove viveva Geremia, c'erano due grandi potenze politiche mondiali che si combattevano e si contrastavano per raggiungere lo stesso scopo, allargare il proprio territorio e accrescere il proprio dominio. Erano l'Egitto e Babilonia. L'Egitto che era una potenza in decadenza e Babilonia che era una potenza in ascesa. Il buon re Giosia, il primo re che è menzionato nella storia di Geremia, era stato un re riformatore, vi ricorderete, un re che aveva promosso delle riforme nel regno di Giuda, che aveva purificato il tempio, che aveva cacciato, che aveva spezzato gli idoli, che aveva cacciato quelli che praticavano la prostituzione sacra e così via. Ecco, il buon re Giosia era un riformatore, ma era morto sul campo di battaglia. A un certo punto della sua vita si mise in testa di combattere contro l'Egitto e all'età di 39 anni, nella battaglia di Megiddo, perse la vita contro l'armata del faraone Neco. È interessante vedere questa storia, perché il faraone dice delle parole per dissuadere Giosia. Al capitolo 35 del secondo Cronache dice: che c'è fra me e te, o re di Giuda? Io non salgo oggi contro di te, ma contro una casa con la quale sono in guerra, e Dio mi ha comandato di far presto. Bada dunque di non opporti a Dio, il quale è con me, affinché non ti distrugga. Ma Giosia non volle tornare indietro, anzi si travestì per assalirlo e non diede ascolto alle parole di Neco, era un pagano, che venivano dalla bocca di Dio. Venne a dare battaglia a Megiddo e vi morì. Quindi la fine di Giosia fu ingloriosa. E così, in questo modo, il regno di Giuda divenne soggetto all'Egitto, tributario all'Egitto. E sebbene il popolo avesse posto sul trono uno dei suoi figli, 23enne, Joacaz, questi venne deposto solo dopo soli 3 mesi, da Neco, che al suo posto volle un altro figlio di Giosia, 25enne, Eliakim, che fu chiamato in segno di autorità. Quando qualcuno cambia il nome è sempre il segno dell'autorità imposta, Joiachim. E quando solo dopo 4 anni, nel 605 avanti Cristo, gli egiziani furono sconfitti, questa volta dall'esercito babilonese a Carchemis, Joachim fu lasciato sul trono di Giuda, ma siccome si era rifiutato di pagare i tributi a Nabucodonosor, le tasse, insomma, questi inviò il suo esercito per assediare Gerusalemme e, dopo averla conquistata, arrestò Joachim per deportarlo a Babilonia. Al suo posto, per soli 3 mesi e 10 giorni, regnò il figlio Joachim, che si arrese poi a Nabucodonosor e che al suo posto insediò Sedechia. Questo regno di Sedechia durò ben più a lungo, circa 11 anni. Ma se leggete la storia del profeta Geremia, il libro del profeta Geremia, vi rendete conto di che carattere avesse questo Sedechia. Sedechia era un uomo senza spina dorsale, era un uomo indeciso, un uomo che veniva trasportato di qua e di là dai vari partiti che si agitavano a Gerusalemme, un uomo che non ascoltò la voce del profeta Geremia, fu più volte ripreso da Geremia. La parola di Dio per Sedechia era: arrenditi a Nabucodonosor. Dio ha stabilito di dare Gerusalemme in mano a Babilonia. Invece Sedechia si lasciò persuadere di cercare di organizzare una coalizione politica che comprendesse l'Egitto per ribellarsi a Babilonia. Quale fu il risultato? Il risultato fu che il re di Babilonia, Nabucodonosor, nel 586 a.C. organizzò un nuovo assedio per la città di Gerusalemme, la occupò e la distrusse. E questa volta fu una vera distruzione, il Tempio venne bruciato, le mura di Gerusalemme vennero diroccate e gli uomini vennero uccisi. Fu un disastro, una morte di tantissime persone. Poi gli ultimi che erano rimasti furono deportati a Babilonia. All'inizio del libro di Geremia, Joacaz e Joachim non sono menzionati proprio perché regnarono così brevemente, non ebbero un reale contatto con il profeta. Però se leggiamo la storia del libro di Geremia e la sua profezia, ci rendiamo conto di che genere di uomo egli fu e di come svolse il suo ministero. Voi mi dite: ma tu stai parlando di storia, di politica, di Geremia che confronta i politici e i re del tempo? Geremia era un uomo che viveva nel suo tempo. Geremia era un uomo che si informava delle cose che accadevano nel suo paese, molto di più, piuttosto che informarsi dai giornali o dai telegiornali. Egli viveva in prima persona e soffriva per la condizione politica del suo popolo. Egli era un patriota, egli piangeva nel vedere i re che governavano il suo popolo essere avversi alla parola di Dio. Egli versava lacrime perché i profeti, i sacerdoti, i potenti del popolo, la stessa classe religiosa, invece di servire Dio, incoraggiavano una falsa religiosità ipocrita che non serviva a nulla. L'uomo di Dio, il profeta Geremia, era un uomo che viveva nel suo tempo, non viveva nella dimensione in una dimensione distaccata. Non era uno che si faceva i fatti suoi, si coltivava il suo orticello, pregava, andava in chiesa e poi non se ne importava degli altri. Geremia era un uomo che per il suo paese, per il suo popolo, per la sua gente, per la corruzione dei politici, per lo sviamento dei sacerdoti, per le menzogne che proclamavano i falsi profeti, soffriva e si dava pena. E questo deve fare il cristiano, questo è il vero ruolo di noi che siamo cittadini del cielo, senza smettere di essere cittadini italiani nel nostro caso. E quindi egli è un cittadino, è un patriota, ma è anche la voce di Dio per tutti, per grandi e per piccoli, per nobili e plebei, per il popolo e per i potenti. E nel libro delle sue profezie abbiamo vari riferimenti ai potenti. E vi sono anche alcuni episodi che pongono Geremia a confronto in particolare col re Joachim e con Sedechia, oltre che con i vari falsi profeti che incontreremo. Ora, questa sera noi dobbiamo considerare queste cose e credo che sia utile per noi per sapere come dobbiamo comportarci sempre. Nei nostri atteggiamenti mentali, nelle nostre parole e con i nostri atti verso coloro che sono in autorità. La Bibbia ha un insegnamento intorno al modo in cui ci dobbiamo comportare verso quelli che sono in autorità, ad ogni livello. E vi ricordo, parliamo di autorità ad ogni livello: figli nei confronti dei genitori, mogli nei confronti dei mariti, cittadini nei confronti delle autorità giudiziarie, del governo, dell'esecutivo, membri di chiesa nei confronti di coloro che Dio ha stabilito perché vi governino, vi insegnino, vi ammaestrino. La Bibbia ha una dottrina dell'autorità e noi dobbiamo sapere come ci dobbiamo comportare. Fratelli, ascoltate con attenzione, queste sono cose molto importanti, anche perché noi oggi nel nostro tempo dobbiamo combattere molte battaglie che in modo molto più consapevole probabilmente di come sono state sentite nel passato. Cosa significa essere cristiani e cittadini? E come possiamo compiere il nostro dovere nel tempo in cui viviamo, nel ruolo che ricopriamo? La prima cosa che vi voglio fare notare, dal libro del profeta Geremia, dal modo in cui Geremia si comportò, dalle parole che pronunciò, ispirato da parte di Dio, è che Geremia onorò sempre e rispettò sempre l'autorità. Geremia era stato stabilito da Dio per fare cosa? Era stato stabilito da Dio per resistere contro chi? Contro i re, contro i potenti, contro i sacerdoti, contro i falsi profeti. Guardate cosa dice al versetto 18: oggi ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda. Dio è dalla tua parte, Geremia. Dio dice: io sono dalla tua parte, al capitolo 1, al versetto 18. E ti metto, tu, Geremia, che dici che sei giovane e incapace, contro i re di Giuda. I re di Giuda che avevano fatto e che facevano, che avrebbero fatto male agli occhi del Signore. Ma cosa produsse in questa parola da parte di Dio in Geremia? Arroganza? No. Sebbene lo seppe fin dal principio che si sarebbe scontrato con i potenti, mai mancò loro di rispetto. In Seconda Cronache 35, al versetto 25, leggiamo che cosa fece Geremia nei confronti di Giosia. Giosia era stato un buon re, aveva promosso delle riforme, ma vi ricordo che Geremia, da parte di Dio, aveva più volte detto che la riforma di Giosia non era una riforma completa. Diceva, vi ricorderete come abbiamo letto in Geremia 3:10, che Dio dice per mezzo di Geremia: Giuda è tornata a me, ma con finzione. Insomma, questa riforma imposta dall'alto, da parte del re, non aveva penetrato il cuore del popolo. Dio non era contento della riforma che c'era stata in Giuda. E Geremia lo sapeva. E quando muore Giosia, muore a causa di una sua disubbidienza. Muore a causa di una sua stoltizia, di un'ambizione impropria. Voleva resistere a una potenza più grande di lui. Dio l'aveva avvertito per bocca di un pagano, ma non volle dare ascolto e morì in battaglia. Che cosa fa il profeta? Il profeta, piuttosto che dire ben ti sta, egli compone un lamento su Giosia. E tutti i cantori e tutte le cantanti hanno parlato di Giosia nei loro lamenti fino a oggi, tanto da diventarne un'usanza in Israele, e si trovano scritti tra i lamenti. In altri termini, Geremia onora Giosia. Lo onora con la sua poetica, con il suo canto, con la sua ispirazione. Geremia è un poeta, è un profeta poeta. Il libro delle Lamentazioni è un libro poetico, scritto in forma di acrostico, bellissimo, elegantissimo. Onora Giosia. E questo è importante, nonostante avesse delle riserve nei confronti dei comportamenti dei re che verranno dopo di lui e dei potenti. Non usò mai espressioni ingiuriose, irriguardose o diffamatorie. Cercate in tutto il libro di Geremia, cercate in tutto il libro di Geremia una sola occasione in cui il profeta, nel parlare dei potenti, ricorra all'insulto, allo scherno, ad altre forme di comunicazioni volgari o perfino all'ironia. C'è soltanto una occasione in cui Geremia si rivolge in un modo, voglio dire, quello è stato l'atteggiamento più forte che ha avuto nei confronti di una persona che aveva una certa autorità, perché vi ricordo che all'epoca in qualche modo il regno era governato da questi profeti che stavano intorno alla corte, da questi sacerdoti, sebbene fossero persone corrotte e perfino falsi profeti. Nel capitolo 28 di Geremia vi ricorderete che Geremia si scontra con il falso profeta Anania. Non lo considererò a fondo questo capitolo perché ne parleremo in un'altra occasione. Ma vi ricordate, se avete letto il libro di Geremia dovreste averlo familiare, Anania diceva: fra 2 anni il regno di Babilonia sarà spezzato, Joachim tornerà, insomma diceva tutto andrà bene. Geremia ha detto amen, bravo, che il Signore faccia così, e se ne va. Ma il Signore gli parla e gli dice di ritornare indietro, e Geremia parla con grande coraggio e con grande forza, replicando a questa falsa profezia. La parola del Signore fu rivolta a Geremia dopo che il profeta Anania ebbe spezzato il giogo togliendolo dal collo del profeta Geremia, e disse: vai e di ad Anania, così parla il Signore, tu hai spezzato un giogo di legno, ma hai fatto invece di quello un giogo di ferro. Infatti così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: io metto un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano sottomesse a Nabucodonosor, re di Babilonia, ed esse gli saranno soggette, e gli do pure gli animali della campagna. Il profeta Geremia disse al profeta Anania: ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato, e tu hai spinto questo popolo a confidare nella menzogna, perciò così parla il Signore: ecco, io ti caccio dalla faccia della terra, quest'anno morirai perché hai parlato di ribellione contro il Signore. Che messaggio forte! Ma quando era la parola di Dio data da Geremia, non ci sono offese, non ci sono insulti. Perché vi dico queste cose? La parola di Dio ci ordina di essere rispettosi nei confronti delle autorità, perfino quelli che sono le autorità civili, che al tempo dell'apostolo Paolo era il governo romano, i suoi giudici, che non erano affatto dei cristiani. Dice l'apostolo che dobbiamo rispettare coloro che portano la spada, perché non c'è autorità se non da Dio. E l'apostolo Pietro nella sua epistola ci raccomanda di essere rispettosi nei confronti di tutte le autorità. In Seconda Pietro capitolo 2, credo che sia proprio Prima Pietro capitolo 2 dal versetto 13 al 17: siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il re. Che dico questo? Questo messaggio è molto rilevante oggi. E voi sapete che noi oggi viviamo in un tempo di democrazia, in cui la democrazia è vista come il diritto di dire qualunque cosa a chiunque. E si pensa che se questo diritto si è negato in qualche modo, cadremmo necessariamente nel totalitarismo. Avete sentito recentemente di questa valanga di insulti che sono stati pronunciati, piovuti sui politici? Avete sentito di questa iniziativa intrapresa da un ex comico o, diciamo, autore satirico, chiamatelo come volete, Beppe Grillo, che l'8 settembre ha organizzato una riunione in tutta Italia e perfino all'estero per insultare tutta la classe politica italiana, dicendo certamente tante cose giuste intorno alla corruzione nella quale purtroppo i nostri politici vivono, la casta che sta purtroppo distruggendo tanto bene e invece di curarsi del bene del popolo pasce se stessa. Ma alla luce della scrittura come dobbiamo considerare iniziative come queste? Questa cura è peggiore della malattia stessa, perché con l'invettiva, con l'attacco violento, e c'è una violenza verbale che è distruttiva, i problemi non si risolvono, piuttosto si ingigantiscono. E fratelli, forse qualcuno di voi dice: beh, io non sarei mai andato in piazza ad ascoltare Grillo e a partecipare agli insulti nei confronti dei politici. Ma fate attenzione, perché questo è un virus che si aggira nella nostra nazione in questo tempo. C'è un desiderio di sovvertimento in questo momento. E noi non dobbiamo lasciarci prendere da questo virus, non ci dobbiamo lasciare vincere da questo vento malefico, distruttivo. Ricordatevi che l'invettiva, che l'insulto, l'irrispettosità, la mancanza di rispetto nei confronti di persone che sono stabilite in autorità è sempre un peccato. Vi ricordate Giuda che cosa dice nella sua epistola? Dice che perfino l'arcangelo Michele non si permise di esprimere un giudizio ingiurioso nei confronti di Satana stesso, mentre è Satana che non si preoccupa di pronunciare dei giudizi ingiuriosi nei confronti di chiunque, Dio e qualunque altra autorità. Geremia fu un uomo che seppe come parlare, seppe come riprendere i peccati dei potenti, seppe come denunciare, come correggere, come suggerire. Guardate, leggete il capitolo 38 del libro di Geremia, dove egli si presenta a Sedechia, dopo che era stato gettato in una cisterna, dopo che era stato per ordine del re, e poi per ordine del re tirato fuori, e poi consultato dal re. Geremia non va da lui con il minimo risentimento, va a parlargli con franchezza. Gli dice: guarda, se io ti dico qual è la volontà, la parola di Dio, tu non la farai. Ma non manca di rispetto a Sedechia. Questa è una cosa che deve farci profondamente riflettere, fratelli. Perché ognuno di noi, dite la verità, è tentato da questa mentalità. Datori di lavoro che vengono criticati senza riguardo, mariti offesi dalle mogli, genitori offesi dall'atteggiamento ribelle dei figli. E questo può succedere anche a livello ecclesiastico. Non dobbiamo essere così, fratelli. Non dobbiamo essere così. Noi dobbiamo ricordarci che sebbene il Dio ci chiami a dire sempre la verità, ci sono modi e modi per farlo. Geremia disse la verità, ma lo disse rispettando e onorando perfino persone che si meritavano molto peggio da uomini integri come lui. Questa era la prima cosa riguardo al confronto della classe politica. La seconda cosa è che Dio, che recò, Geremia portò a queste persone il messaggio di Dio. Dio diede a Geremia uno specifico messaggio per i potenti, E qual era? Era un messaggio di denuncia prima di tutto. Infatti Geremia denunciò l'ingiustizia nei confronti delle classi deboli, la parzialità con cui venivano trattate, l'egoismo e lo sfruttamento dei lavoratori da parte dei capitalisti. Vi voglio fare leggere alcuni versetti del capitolo 5 del libro di Geremia, giusto per renderci conto che questi erano i problemi di quel tempo e questi sono i peccati che Dio ha sempre odiato e ha denunciato, i peccati dei potenti. Capitolo 5, il versetto 28, leggiamo che Geremia parla di uomini che ingrassano, che hanno il volto lucido, che oltrepassano ogni limite di male. Questi sono i potenti che si riempiono le tasche, che si riempiono le pance, che stanno bene e non difendono la causa dell'orfano, eppure prosperano. Non fanno giustizia nei processi dei poveri. E poi dice il Signore: non dovrei forse punire queste cose? Dio odia l'iniquità, Dio odia l'ingiustizia. Questa è l'ingiustizia dei giudici. Al capitolo 21, i versetti 11 e 12, guardate cosa dice. Alla casa dei re di Giuda, di ascoltate la parola del Signore. Casa di Davide, così dice il Signore, amministrate la giustizia fin dal mattino. Liberate dalla mano dell'oppressore colui a quale è tolto il suo, affinché l'ira mia non divampi come fuoco e arda al punto che nessuno la possa spegnere per la malvagità delle vostre azioni. E al capitolo 22, versetti 13 e 14, guai a colui che costruisce la sua casa senza giustizia e le sue camere senza equità, che fa lavorare il prossimo per nulla, non gli paga il suo salario e poi dice: mi costruirò una casa grande con camere spaziose al piano di sopra. L'ingiustizia, l'iniquità, il capitalismo che schiaccia i deboli. Queste sono cose che Dio odia. E ai versetti 15, da 15 a 17 il Signore si rivolge a Joachim e dice: tu regni forse perché hai la passione del cedro? Tuo padre forse non mangiava e beveva, però faceva ciò che è retto e giusto e tutto gli andava bene. Egli giudicava la causa del povero e del bisognoso e tutto gli andava bene. Questo non significa forse conoscermi? Dice il Signore, qui sta parlando di suo padre Giosia. Ora, qualcuno direbbe: ah, ma tu stai facendo di Geremia un predicatore di sinistra. No, perché questi sono temi di sinistra. No, questi sono i temi dell'equità sociale, la giustizia, il salario giusto dei lavoratori. Sì, Geremia predicava dei temi di sinistra, ma non solo. Geremia predicava anche dei temi che sono cari alla destra. Perché Geremia non era né di sinistra né di destra. Geremia era la bocca di Dio. Infatti, che non soltanto denunciava questi mali, ma indirizzava il popolo, i profeti, i sacerdoti, i re. A che cosa? A che cosa? Alla legge di Dio. La parola del Signore. Un'espressione che noi troviamo almeno 51 volte nel libro di Geremia. La parola del Signore. La parola del Signore. Le ragioni del giudizio che predicava erano l'abbandono della legge di Dio. Guardate cosa dice al capitolo 6, il versetto 19. Egli dice: ascolta terra, ecco io faccio venire su questo popolo una calamità, frutto dei loro pensieri, perché non sono stati attenti alle mie parole e hanno rigettato la mia legge. La mia legge. Insomma, Geremia predicava il ritorno alla legge del Signore. Questa legge è la parola di Dio che indirizzava tutti, a cominciare dai potenti. Geremia mandò un libro a Joachim. E vi ricordate, veramente non lo mandò prima a lui, lo mandò ad altri, poi lo portarono al re. Vi ricordate cosa fece il re? Capitolo 36 del libro di Geremia. Quando gliene reggevano una colonna, lo tagliava col temperino e lo buttava nel fuoco. Lo tagliava col temperino e lo buttava nel fuoco. Questo è l'atteggiamento dei potenti disprezzano la parola del Signore, la parola della vita, rispettar denno i potenti, diceva Lutero nel suo grande inno, ma i potenti la disprezzarono. Geremia invece li riportava alla legge del Signore. E per tornare a ciò che costituisce l'attualità, ricordiamoci che Geremia aveva un ministero di demolizione, sì, ma anche uno di costruzione. E la sua demolizione era veramente distruttiva, ma come costruisce? Su quale base costruisce? Torniamo al movimento di Grillo. Che cosa fa? Distrugge. Vuole distruggere, vuole buttare via tutta questa classe politica. E vuole distruggere strutture, partiti, eccetera. Perché sono corrotti, perché sono strumenti di potere, tutto quello che volete voi. Questo non mi preoccupa, perché in gran parte, purtroppo, devo dire che ha ragione, ma che cosa vuole costruire? È quello ciò che ci deve preoccupare come cristiani. Che cosa vuole costruire? Vuole costruire come Geremia, indirizzando le persone alla parola di Dio? No. Vuole, il suo ideale è quello di costruire, di costituire una democrazia fondata sull'uso delle nuove tecnologie, in cui il popolo da casa sua, usando internet, forma le leggi. Un'altra utopia, una nuova utopia. Non vuole costruire certamente sulla base della legge di Dio, sulla base dei valori assoluti. Anzi, questi valori della legge di Dio sono sempre di più disprezzati e buttati via. Geremia richiama il popolo ai valori della parola di Dio, della legge morale, degli assoluti. Se venisse qualcuno che mi dicesse: io ho intenzione di spazzare via la classe politica di oggi per costruire una società che è fondata sulla legge morale di Dio, sui valori e sui principi veramente cristiani, sarei con lui, ma non posso essere con persone che propongono una cura, un rimedio che è peggiore della malattia. Nell'edificio che ospitava la Corte Suprema della Svizzera, a Losanna, vi è un quadro dipinto nel 1905 da Paul Robert. I giudici che andavano nella Corte Suprema dovevano passarvi dinanzi ogni qualvolta dovevano andare a trattare un caso. In questo quadro è rappresentata la giustizia, non come una dea bendata, ma con gli occhi bene aperti che tiene una bilancia nella mano destra e nell'altra una spada sguainata che punta verso il basso, indicando un libro. E su questo libro c'è scritto la loi de Dieu, la legge di Dio, la Bibbia, la parola di Dio. Infatti, con la riforma protestante nel nord Europa, la Bibbia venne assunta come fondamento delle leggi umane. La Bibbia è un fondamento non solo per la vita morale degli individui e delle nazioni, ma lo è anche per le leggi dei popoli. È così che dovrebbero essere fatte le leggi e che i giudici dovrebbero giudicare. Sapete che cosa succederà da qui a pochi anni? Fratelli, ve lo dico. Ci diranno: le vostre Bibbie, usatele nelle vostre case, usatele nelle vostre chiese, ma non pretendete che dalla Bibbia noi dobbiamo imparare come dobbiamo regolare la vita associata. La Bibbia è buona per le verità di fede, non per la morale comune. No, fratelli, la legge, la morale, ogni cosa, ogni aspetto della nostra vita deve essere fondata sulla scrittura. Buttar giù questa classe politica di destra e di sinistra per rimpiazzarla con volti nuovi, che però sono detentori di principi ancora più traballanti di quelli che hanno questa classe, mi ricorda una vecchia storia che mi ha raccontato il mio maestro di scuola elementare. Non ho mai dimenticato. Mi raccontava che una volta un re veniva insediato, il padre re era morto ed era stato un tiranno terribile, E siccome tutti in quel regno conoscevano che il nuovo re era un uomo corrotto e un despota, quando si insediava sul suo regno tutti fischiavano e lo contestavano. C'era una vecchiarella di 100 anni, molto vecchia, che invece quando passava il re gridava: Dio ti benedica, possa tu vivere a lungo. E siccome questo re, insomma, era contestato da tutti, ma benedetto soltanto da quella vecchia, si incuriosì e si fermò e gli disse: Senti una cosa, ma qui tutti mi stanno, mi fischiano dietro, come mai tu mi auguri lunga vita? E lei gli rispose: Il mio maestro è un tipo particolare, lo disse in siciliano, io lo dico in italiano. E disse: Figlio mio, io ero piccola quando c'era tuo nonno, che era malvagio. Poi è morto, è venuto tuo padre che era peggio di tuo nonno. Adesso è morto tuo padre e tu sei peggio di lui. Ma quando morirai tu, verrà tuo figlio che sarà peggio di te. Perciò, meglio che tu viva a lungo. Io non lo so che cosa ci riserva il futuro, fratelli. Non lo so. La gente si preoccupa dei mutui, dei soldi, dell'economia, delle tasse, dovremmo preoccuparci di altre cose. Dovremmo preoccuparci di altre cose. Geremia non si fece interprete poi dei pensieri del popolo. Non era sulla base dei sentimenti o dei desideri della gente, ascoltatemi, neanche dei suoi personali desideri, che egli confrontava i potenti del suo tempo. Ma sulla base della parola di Dio. Noi non dobbiamo fare mai questioni personali, impariamo a vivere e ad avere una visione della vita teocentrica, guardiamo a Dio, guardiamo a quello che è giusto dalla prospettiva di Dio. Pensiamo al malessere degli italiani. Molti hanno riposto le loro speranze nel governo passato, poi è caduto e c'è stato questo nuovo, e hanno riposto le speranze nell'attuale governo e queste speranze sono state deluse e adesso hanno cambiato idea. Sembra che non ci sia una via d'uscita in tutto questo, ma noi non dobbiamo ragionare così. Geremia ci mostra che c'è una via d'uscita. Qual è? Qual è? Perché vedete, Geremia denuncia il male, tutte le cose che vi ho detto, ma Geremia è un predicatore del Vangelo. Vedete, questo mio messaggio non avrebbe grande valore se non si concludesse così, richiedendo ai re, ai potenti, di sottomettersi alla volontà di Dio, che era quella della loro umiliazione. Ricorda loro che la liberazione non sarebbe venuta da uomini, ma sarebbe venuta da Dio. Nel capitolo 31 del libro del profeta Geremia, Geremia ha il messaggio di speranza, il Vangelo. Al capitolo 31, Geremia, parlando da parte di Dio, dice: Ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri, il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi il loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice Dio, poiché io perdonerò la loro iniquità. E non mi ricorderò del loro peccato. Abbiamo già parlato di questi passi, ma vedete, questa è la soluzione. Il Vangelo, il Vangelo. Dio interviene, Dio cambia il cuore. Dio promette che le cose cambieranno per il suo intervento. E ancora oggi è questa la soluzione per tutti i nostri problemi. a livello nazionale, a livello personale, a livello familiare, se mi permettete, perfino a livello della nostra Chiesa. Dio è la nostra speranza, la sua mano è quella che può sollevarci, le sue risorse, quelle di cui abbiamo bisogno noi, se vogliamo avere speranza per il futuro. Dobbiamo guardare a Dio e aspettare il suo intervento, fratelli. Sapete qual è la più grande maledizione per gli uomini? È confidare negli uomini. Perché gli uomini ci possono fare delle belle promesse, possono avere le migliori intenzioni, ma gli uomini ci deludono sempre. Chi lo dice questo? Lo stesso Geremia. Geremia da parte di Dio dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Gli italiani meno di un secolo fa confidarono in un uomo che si chiamava Mussolini per essere risollevati, i tedeschi in un altro che si chiamava Hitler, e fu per la loro maledizione. Noi in chi confideremo? In quale uomo politico? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che fa della carne il suo braccio, il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto, quando giunge il bene non lo vede, abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è nel Signore. In chi volete confidare? Molti van dicendo, diceva il salmista al Salmo 4, chi ci farà vedere la prosperità? E la risposta è: o Eterno, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto. Fratelli, Dio è la nostra sola speranza. Dio è colui che ci incoraggia, che ci sostiene, che ci dà un futuro. Dio è colui che non ci deluderà mai. Gli uomini ci possono deludere. I genitori possono deludere i figli, i pastori possono deludere le chiese. Quanti pastori sono caduti miserabilmente, colpiti e le pecore disperse. Ma il Signore non ci delude mai. E ci aiuti il Signore, fratelli, a confidare sempre in Lui, a sostenerci gli uni gli altri, a perdonarci gli uni gli altri. E a non aspettarci l'aiuto da dove non ci può venire. Confidiamo in Dio. Riponiamo la nostra fiducia nel Signore e la nostra fiducia sarà sempre ben riposta. Geremia, un uomo del suo tempo che confronta la corruzione del suo tempo, che onora, che rispetta le autorità, che porta loro il messaggio di Dio, e che proclama la speranza dell'uomo, il Vangelo di Dio. Signore, ci aiuti a imparare come applicare questi principi. Amen.